Allora, oggi leggiamo la lettera ai Romani, capitolo 3, i versetti che vanno dal 21 al 31.
Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio, mediante la fede del suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dove dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede e senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non è anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo, anzi, confermiamo la legge.
Come avete potuto vedere, qui c'è un bel programma, insomma, ecco. E io ho sottolineato qualche punto giusto per che ora, indipendentemente da ogni cosa che avviene, la giustizia di Dio è stata manifestata. E infatti dice che lui non fa distinzione, perché tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio, cioè non ce n'è uno che non abbia peccato, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatore mediante la fede nel suo sangue. Poi dice ancora, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato. Cioè, non so se è chiaro il concetto, fratelli e sorelle. Dice che ha usato tolleranza verso i peccati commessi in passato. Cioè, non dice che ora dobbiamo continuare nello stesso modo. Al tempo, e mi piace questa parola, della sua divina pazienza. Perché noi diciamo che siamo pazienti, ma fa quasi ridere quando diciamo che siamo pazienti noi. Però qua dice, parla della sua divina pazienza, no? Ho notato questa divina, non solo perché è Dio, ma perché questa pazienza è nei nostri confronti, se abbiamo capito bene, abbiamo fatto bene quello, i nostri compiti che il Signore ci ha dato, capiamo che cosa significa divina pazienza, lo capiamo riguardo a noi stessi. E quindi dice, sostanzialmente sta dicendo, voi di cosa vi vantate? C'è qualcosa di cui vi potete vantare? No, di quale? Delle opere della legge? Dice, non avete vanto di nessun genere. E poi, poi sarebbe interessante, ma questo poi è una cosa che potrete leggere a casa, proseguendo il capitolo 4, per esempio, quando mette in evidenza il fatto che Abramo, cioè ad Abramo fu messo in conto di giustizia, non è che la promessa che gli è stata fatta quando lui era incirconciso, e poi si è circonciso per ubbidienza sostanzialmente, è quello che dovremmo fare noi, ovvio che non è la circoncisione del prepuzio in questo caso, ma è semplicemente la circoncisione di cuore. Poi possiamo leggere un altro passo, Alessandro, a questo punto, Colossesi 1, 13, 23. È un capitolo che a me sembra abbiamo toccato in altre due o tre occasioni, ma la si legge perché per me è un capitolo sempre straordinario. Pagina 1172. Sarebbe 73 praticamente. 1173 la pagina.
Capitolo 1.
Capitolo 1. I versetti dal 13 al 23.
Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili. Troni, signorie, principati, potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È lui il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli. E voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore.
Ecco, la parola del Signore è inutile leggere una volta, dobbiamo leggere tante volte, tante volte che la leggiamo, tante volte ci rivela delle cose nuove. Questo l'avevamo sottolineato già in passato, se perseverate nella fede, fondati, saldi, senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato. Ma prima dice, nel versetto 22, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, mica poco, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé senza difetto e irreprensibili. E allora è questa ricerca del diventare possibilmente irreprensibili, ma se noi diventiamo irreprensibili soltanto nel comportamento, facciamo un esempio, non è chiaro, noi dobbiamo essere irreprensibili corpo, anima e spirito, cioè all'interno dell'essere intero davanti a Dio, perché io posso comportarmi benissimo davanti agli uomini, ma poi ho dei problemi che non ho risolto con la mia natura malvagia, perché adesso di questo vedremo, e per questo motivo non ho risolto la questione. Non ho risolto la questione. Poi vi ricorderete, ma ve lo leggo soltanto io, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, quando dice semplicemente. Prega, Gesù ci insegna a pregare, e parte sia fatta la volontà e tutto il resto, la tua volontà, poi a un certo punto dice di liberarci dal maligno, di liberarci dal maligno. Ecco, vorrei ricordare, queste sono un po' le letture che abbiamo scelto per questa mattina. Vedete, io non so quanti di voi si ricorderanno. E chi, forse i più giovani non, ma è un film talmente famoso, è un film fatto nel 1941, e naturalmente molti di noi dovevano ancora nascere, quasi, più o meno quasi tutti, tranne Alberto. E questo film, se vi ricordate, si chiamava Il dottor Jekyll e Mr. Hyde. Allora, Quando, stiamo attenti alle parole che ascoltiamo, quando riteniamo di fare qualcosa, di sentirci utili, perché c'è questo vizio, no? Di sentirci utili o indispensabili per la causa del Signore, noi pecchiamo sempre di orgoglio e di cecità. Di orgoglio e di cecità. Dopo aver fatto tutto il nostro dovere, ci sentiamo dire al Signore: siediti là che sei un servo inutile. Siediti che sei un servo inutile. Se non prendiamo atto di questo, i problemi continuano a sussistere fortemente nella nostra vita e quindi non ci presentiamo irreprensibili. Il Signore dice poi in un altro passo, sempre parlando di servitore, dice: vieni buono e fedele servitore, no? Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò su molti beni. Ma sembra quasi che ci possa essere una contraddizione tra le due cose, non c'è nessuna contraddizione. Dunque, cioè, ciò che emerge da queste parole è la lode del Signore nei confronti di chi? Non è che gli dice siediti che sei inutile, no, perché tu sei inutile come... E noi lo sappiamo, il vero servitore sa di essere inutile, non c'è niente da fare. Ma poi poi gli fa praticamente, quando lo loda non perché è stato utile per qualche cosa, ma lo loda perché è stato fedele. Gli dice: vieni buono e fedele servitore, siediti, no, adesso gode di ciò che ho preparato per te, perché mi sei stato fedele. Cioè, sono due cose diverse. Una, non esclude l'altra, ma una, il Signore ti dice che sei inutile, quindi quello che... non pensare di fare qualcosa di utile. Chiunque, a qualsiasi livello, nella Chiesa, nel momento che si ritira, nella Chiesa, e lo ripeto che abbiamo letto prima, quando leggiamo la parola Chiesa, dovremmo sempre sostituire questa parola con assemblea, perché siamo talmente abituati a questa parola che separa questa assemblea, che invece è fatta di gente chiamata, è fatta di gente, ci fa sempre vedere questa famosa, la parola chiesa, questa famosa separazione da Israele, purtroppo. Però se la leggiamo nella giusta, nel suo giusto significato, che non è che sia un significato sbagliato, però purtroppo nei secoli questo è stato un po' contorto. Allora, quando, vedete, quando è profondo il mare, c'è una canzone che dice quando è profondo il mare, noi diciamo quando è profondo il mare è più profondo dell'oceano, cari fratelli, più profondo, no? Di questo mare. Tante volte impera anche dopo che noi abbiamo creduto. Impera. È una cosa difficile da estirpare nella nostra vita. È una cosa molto difficile. Perché è un conto aver creduto, un altro conto essere liberati dal mare. Non so se è chiaro il concetto. Cioè, tu credi, ma purtroppo hai un problema. Hai un problema. Cioè, non sei stato liberato dal mare. Il male non è il maligno, dal male. Ma il maligno è il padre del male, ma sostanzialmente no. Perché? È un conto aver creduto, un conto è essere liberati dal male. Scorgo un altro uomo in me che non è sottomesso alla legge di Dio, dice Paolo. Cioè, un altro uomo che non è sottomesso alla legge di Dio. Ma che significa, scusa? Eccolo, l'altro uomo. Quest'altro uomo si carica di ipocrisia e prosegue nei suoi scopi, anche i più bassi. Non c'è storia. Non è e non obbedisce alla legge di Dio. Non vi ho letto perché è talmente famoso il brano, quando si entra, sempre nei Romani, quando c'è questa famosa conflittualità, dice: povero me. Perché si rende conto e dice: povero me. Ma chi non dice povero me è rovinato, capite? Perché pensa che questo sia una licenza da parte del Signore o da parte delle parole di Paolo. no? Sgorgo un altro uomo in me che non è sottomesso alla legge di Dio, si carica di ipocrisia e prosegue nei suoi scopi anche più bassi. Come un vampiro, vedete, quest'altra parte, come un vampiro che ha bisogno di abbeverarsi del sangue delle sue vittime. È così, è quest'altro uomo che vive in noi, che è il vecchio uomo, ma che, credetemi, fa una fatica terribile a morire. Già, perché più delle volte ci relazioniamo con le persone più care, come ha fatto il dottor Jekyll e Mr. Hyde. Però il dottor Jekyll era una persona per bene all'epoca, una persona, no? Era un dottore che conduceva le sue ricerche, lo dico per i giovani che magari non lo sanno, e che poi a un certo punto ha deciso, attraverso i suoi esperimenti, di fare una pozione, la chiamano così, un miscuglio, un intruglio di sostanze chimiche, se l'è bevuta, e sostanzialmente era una droga che un po' per volta lo ha allucinato e un po' per volta lo ha fatto diventare una persona, un mostro, cioè si sdoppiava. Cioè, ecco perché si dice, il dottor Jekyll e Mr. Hyde non sono due persone diverse, per chi non lo sapesse, è la stessa unica persona che ha, da una parte, appunto, le sembianze di Jekyll, del dottor Jekyll, ma purtroppo dentro questa persona per bene viveva questo mostro che era Hyde, che lui stesso aveva creato, capisci? Perché tentava, adesso il film non lo ricordo fino in fondo, però non so cosa stesse cercando in questa porzione, forse cercava forse qualcosa, il potere, non lo so se volesse prolungare, non lo so, comunque ha fatto questa cosa che l'ha trasformato un po' per volta, e il problema è che questo personaggio diventava sempre peggiore, no? E quindi lui doveva tornare poi, quando nelle sue uscite diventava Hyde, no? Quando si rendeva conto poi, doveva prendere questa sostanza sempre più a breve scadenza, perché altrimenti sarebbe impazzito. La fidanzata di Jekyll, sostanzialmente, che era la stessa, doveva subire Mr. Hyde, doveva subirlo. E avviene tante volte nella nostra miseria comportarci come Hyde. Avviene tante volte nella nostra miseria. Siamo dei poveri miserabili. Jekyll è il credente, mettiamola così. E Hyde è il proprio io che cosa fa? Prende la linfa dalla carne. Capite? Prende la linfa dalla carne e ha i denti insanguinati del vampiro che ha fatto subire alle proprie vittime ogni sorta di male. Ogni sorta di male. C'è qualcosa, fratelli e sorelle, non pensiamo di essere immuni, chi più, chi meno, ma quando, o quanto, non quando, quanto è profondo il male. Chi è quell'uomo che ha fatto questo? Merita la morte, diceva, rispondeva il re Davide al profeta Nathan. Dice, chi è che ha fatto questo? E Davide dice, ma chi è questo che ha fatto questo? Questo qua è come minimo la morte. E Nathan cosa gli risponde? Dice, quell'uomo sei tu. Quell'uomo sei tu. Non era proprio un uomo da poco, era stato unto da Samuele, era un uomo di Dio. Dice, quell'uomo sei tu. E come abbiamo letto qui nella lettera ai Romani, infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questo è un punto fermo. Nessun uomo è giusto e nessuno, dice la parola di Dio. Quello che mi sconvolge in tutto questo aspetto dell'uomo, dell'essere umano, quello che mi sconvolge, a parte la nostra malvagità, quello che mi sconvolge è la divina pazienza di Dio. Cioè, io mi chiedo, dico, Signore, ma perché? Cioè, ma veramente, ma tu potevi farmi morire? E non l'ha fatto. Ma tu, cioè, cosa ho fatto io di buono? Niente, tornando al discorso di prima, sono un servo inutile. Mi faccio tutte queste serie di domande. Perché hai avuto pietà di me? Perché? Non lo capisco. Cioè, non lo capisco. La divina pazienza di Dio è una cosa che io non la capisco. E non è per tutti. Perché qua, come abbiamo letto prima nella scrittura, e lo dice anche sotto poi, vediamo se... parla, adesso non so se è di qua... Ah! Al tempo della sua divina pazienza, per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui, chi è che giustifica? Colui che ha fede in Gesù. Cioè, egli giustifica solo chi ha fede, non giustifica altri. È incredibile. E allora dico, quello che mi sconvolge in tutto questo è la divina pazienza e la misericordia di Dio. Cioè, mi faccio tante domande, cari fratelli e sorelle, e me le faccio rendendomi conto della mia miseria, della mia miseria. E poi vado ancora più in crisi, quando penso che mentre eravamo ancora suoi nemici, egli ha scelto di morire per noi. Ora, se c'è un momento... Ora c'è un momento nella storia di Mr. Hyde che braccato dalla polizia muore. Braccato dalla polizia muore. Egli aveva ancora fatto una pozione, un miscuglio di sostanze chimiche che esaltavano la sua parte peggiore però. No? Usciva, faceva il male. Se viziava la fidanzata, bastonate, cioè, perché la carne ha bisogno del male per alimentarsi, cari fratelli e sorelle. Avete capito? Ha bisogno del male per alimentarsi. Ma venne un giorno che questo fatto fu scoperto dalla polizia, diciamo così, ed essendo ucciso il malvagio Hyde, si trasformò in quella persona per bene, ma quando era morto però, perché si vede la sua morte, che era il dottor Jekyll. Cioè era morto Hyde e vedevi Jekyll nella sua sagoma. E diceva questo è quella bestia. E vedi anche nel film che si trasforma fino nella sua bruttura e fino a trasformarsi finalmente in un uomo sereno. Anche nella sua morte, perché questo mostro era andato via da Jekyll. C'è scritto: ora fate morire i lati infruttuosi della carne, che non producono niente. Abbiamo bisogno di far morire il malvagio Hyde che c'è dentro di noi, prima che sia troppo tardi. Prima che sia troppo tardi. Allora, in questo, cari fratelli e sorelle, la misericordia di Dio ci ha soccorsi. Il Signore ci ha fatto credito nella nostra miseria senza fine. Ed è queste sono le cose che dobbiamo imparare. Le domande che ci dobbiamo fare. Perché? Perché, Signore, Tu sei il Signore, l'Iddio dell'universo. Perché sei sceso per un peccatore come me? Perché? Cioè, non è una cosa che sinceramente non lo capisco. Non lo capisco, ma credo che lui lo abbia fatto, anche se non lo capisco. Hyde parte. Non lo capisco. Però so che in questo la misericordia di Dio ci ha soccorsi. Il Signore ci ha fatto credito nella nostra miseria senza fine. Ci ha fatto credito. Il Signore sa anche questo però, e se farai morire Hyde in te, lo sa anche prima che tu sei Hyde, lo sa, e che convivono le due persone in te, egli lo sa, se no non avrebbe detto fate morire le opere infruttuose della carne. E quindi il Signore lo sa, è per quello che ci fa credito nella sua misericordia. Ecco perché dice, mentre eravamo ancora suoi nemici, egli ha scelto di morire per noi. Ecco perché dice questo. Quindi sa che mentre siamo suoi nemici, un giorno lo avremmo accettato la sua misericordia, avremmo accettato il suo perdono. Ecco. Perché Gesù è per coloro che si ravvedono, e l'abbiamo visto qua, e la sua provvidenza è il pane caduto dal cielo. Vedete, abbiamo bisogno di dire con Davide, quel mostro sono io. Quel mostro sono io. Io ho fatto tutto questo, povero me. Chi mi libererà da questo corpo di morte, da questo male? E Paolo, che non era, cioè, proprio l'ultimo arrivato, si rendeva conto di questo. Dice, come che adesso chi mi libererà? Povero me, dice, si rende conto, sono rovinato. Cioè, ecco, quando ci rendiamo conto di questo, cambiamo. Diventiamo degli uomini migliori perché Hyde muore. Ecco perché la sapienza di Dio ha offerto al mondo una così grande salvezza, come c'è scritto, una così grande salvezza. Con le parole soltanto non si capisce quel che Dio ha fatto. Con le parole non lo si capisce. Se non siamo unti dal suo Spirito Santo, noi non riusciremo a capire questo, come fu per Davide. Volevamo fare il male? Mia, la domanda è questa. Noi volevamo fare il male quando l'abbiamo fatto? Domanda. Speriamo di no. Ecco, devo sperare che non volevamo fare il male. Perché quello lo facciamo già naturalmente. Lo facciamo naturalmente. Non è che abbiamo bisogno di raccomandazioni. Lo facciamo naturalmente. Anche il migliore degli uomini crolla nella sua fragilità. Crolla nella sua fragilità. La guarigione viene dal perdono e dal sacrificio di Cristo. Per poterci dare vita, egli è morto per noi, come abbiamo letto qua. Vedete, Hyde era un balordo del suo cuore. Non c'è pietà. Nel suo cuore non c'era pietà. Perché egli poi andava a visitare la sua fidanzata, quella che amava, ma lei non sapeva che erano. La bastonava, le faceva del male. È incredibile, è una cosa diabolica. Così, cari fratelli e sorelle, non c'è pietà nel peccato. Non pensiamo che chi pecca ha amore, perché questo è falso. Non c'è pietà nel peccato, perché esso è privo d'amore e si alimenta di se stesso come un tumore. Il tumore si alimenta di se stesso, no? E prende la sua linfa, succhiando il sangue alle sue vittime, facendo crollare poi tutto, facendo crollare sia Jekyll che Hyde. Non so se mi sono spiegato. Solo la consapevolezza della nostra nullità ci fa temere Dio e ci indica che la nostra condotta è come quella del malvagio Hyde. Adesso abbiamo estremizzato. No, estremizziamo, sapete, davanti a Dio. Il peccato è senza legge. Il peccato tu lo compi nella tua natura, senza legge. Ma non è possibile che tutto l'universo creato sia regolato da leggi e solo questo strano Mr. Hyde non lo sia. È una cosa strana, cioè tutto è regolato da leggi e invece noi non siamo sottoposti a questa legge. L'abbiamo detto tante volte, in virtù di cosa? Potremmo discutere non per delle ore, perché abbiamo capito che non c'era un'altra situazione perché il Signore potesse creare l'uomo intelligente. Poteva crearlo solo così, non malvagio. È l'uomo che ha scelto di diventare malvagio, essendo libero. Non possiamo presentarci davanti a Dio con queste due personalità. Hyde deve morire. Nel peccato, vedete, cari fratelli e sorelle, non c'è amore. Non c'è amore. C'è l'egoismo, cieco che ci spinge ad essere dei rapaci. Sempre. Non stiamo a identificare per questo, per quell'altro motivo, per quell'altro ancora. È sempre così. Non c'è del peccato amore, c'è sempre qualcosa che il nostro egoismo, quello che noi dobbiamo fare, questa è la cosa più importante. Ricordiamoci, noi viviamo nel mondo dobbiamo fare, non nel mondo dove dobbiamo vivere. Dobbiamo fare. Se non facciamo ci sentiamo dei frustrati. Cos'è che ci spinge ad essere così? E ce ne sono tante cose. Se non le facciamo ci sentiamo frustrati. Le cose dello spazio visivo, come leggevo in questo libro che abbiamo preso, nella prefazione, sono delle cose molto molto interessanti che io per anni ho scoperto di... Adesso non è che... sono cose che ho sempre saputo. Le ho avute dentro, le ho insegnate, però non potevo andare oltre, capisci? Perché parlavo sempre dello spazio fisico e di quello che fisico non era. Ma di spazio fisico, lo spazio fisico, cari fratelli e sorelle, non fa solo parte lo spazio pieno, ma anche lo spazio vuoto, capisci? Anche lo spazio vuoto. Ma, quindi... le cose dello spazio fisico sono tutte quelle che noi vediamo e sono quelle che offuscano la realtà spirituale. La offuscano. Cioè, noi ci relazioniamo solo con ciò che vediamo. Tragedia. E se io questo lo dico in un'assemblea di credenti, è un problema. Diventa un problema. Perché se noi ci relazioniamo così, è un problema. Queste cose qui le ha meditate bene bene un... mi pare che sia un rabbino, no? Invece sono le cose invisibili che reggono quelle visibili, così sta scritto, no? E le cose che vediamo condizionano pesantemente il nostro spirito, tiranneggiano ogni nostro pensiero. Non so se è chiaro il concetto. Cioè noi siamo dominati dalle cose che vediamo soltanto. Ecco, il nostro pensiero è solo quello, no? Le cose che vediamo condizionano pesantemente il nostro spirito e tiranneggiano ogni nostro pensiero, cioè ogni nostro pensiero viene rapito e portato solo nelle cose che noi vediamo. L'uomo nel suo peccato è lontano da Dio. È una frase che può sembrare scontata, ma anche l'uomo la cui fede è accecata solo dalle cose che vede, esso è un uomo carnale, tanto carnale. Capito? L'uomo che è accecato solo dalle cose che vede. Fratelli, io lo sto dicendo dei credenti questo, perché non posso parlare con le bestie che passano da fuori. Cioè, io sto parlando dei credenti, delle persone che... perché questo è importante per noi. Capite? L'uomo nel suo peccato, abbiamo detto che è lontano da Dio, ma anche l'uomo la cui fede è accecata solo dalle cose che vede. Solo dalle cose che vede. Noi siamo rapiti, tutta la nostra mente è rapita tutto dal sistema visivo, di quel che vediamo, dai movimenti, dalle cose. Ma ci sono nell'uomo, no? Ci sono le cose ben più profonde che il Signore Gesù Cristo è venuto a riscattare, capito? Quelle sono le cose profonde. Ecco perché Hyde deve essere rimosso. Regoliamo purtroppo anche la nostra giustizia solo su ciò che vediamo. E questo è un altro problema. Cioè noi regoliamo la nostra giustizia solo su quello che vediamo. Cioè noi diamo dei giudizi su cose apparenti, basta. E non riguardo le cose interiori. Non per niente Gesù dice, vieni, compra da me del collirio affinché tu veda la realtà con gli occhi dello spirito. E non più solo con i sensi. Sapete i famosi cinque sensi? Si ragiona sempre solo con i sensi. Incredibile. Il mondo ragiona così. Vogliamo ragionare così anche noi? Questo è il primo problema che hanno i credenti. Questo. Dopo aver creduto, la loro fede è incatenata nei cinque sensi. C'è una rete che cade e non riesci più a muoverti. La tragedia è questa rete dalla quale nessuno può liberarsi da solo. Nessuno. Nessuno può liberarsi da solo. Jekyll sapeva che dentro di lui coltivava il mostro Hyde. Lo sapeva. Ecco la consapevolezza. Noi lo sappiamo questo, cari fratelli e sorelle, o non lo sappiamo? Se noi lo sappiamo, allora facciamo tutto il ragionamento che abbiamo sentito fino adesso davanti al Signore. Se lo sappiamo. E tante volte continuiamo a coltivarlo, questo mostro. Anche quando la fede, abbiamo creduto. Ma non è possibile che questo continua, perché continua, no? In noi. È questa consapevolezza che fa in modo che il soccorso di Dio ci raggiunga. Avete capito? E qui possiamo farlo da oggi. Se il soccorso del Signore non ci ha ancora raggiunti, oggi ci raggiunge se abbiamo questa consapevolezza. Se abbiamo questa consapevolezza. Ognuno guardi, faccia introspezione nella sua vita. E non è solo quanto tu agisci che commetti adulterio. Parlo di adulterio perché Gesù diceva: quando tu guardi una donna nel tuo cuore per concupirla, già commesso adulterio con lei. Tanto per farla breve, no? Perché se uno dice: ma io ormai sono sempre stato... Sì, è vero. Però, capite? Ormai, vedete, la pozione del peccato l'abbiamo bevuta. Quando tu l'hai bevuta... Ecco perché noi siamo nati nel peccato. Quando l'abbiamo bevuta questa, il mostro è cresciuto in noi. E poi abbiamo bisogno di berne sempre di più. E questo mostro cresceva sempre di più. Fino al giorno che è stato però scoperto. E per questo, accerchiato dalla parola di Dio, Hyde deve morire. Hyde deve morire. Perché altrimenti non diventeremo mai delle persone per bene. Mai. E allora, cari fratelli e sorelle, impariamo ad ispezionarci, guardarci dentro, sapendo che dentro il dottor Jekyll c'è Mr. Hyde, e possiamo con questa consapevolezza farci raggiungere dalla divina provvidenza che ci soccorre. Diversamente non ce ne usciamo. Non abbiamo la capacità di salvarci da soli, con le nostre opinioni, con i nostri modi di pensare, di fare, che abbiamo più ragione, meno torto, tutte le panzanate del mondo che si sparano, come le sentiamo in questi giorni in televisione, opinioni di ogni genere, sì, qualcuna sarà anche veritiera, ma sono sempre opinioni. La Signora non interessano le nostre opinioni. Interessa invece il nostro cuore, quello a lui interessa. E siccome qui sta scritto che, come abbiamo letto poc'anzi, egli vuole che noi compariamo davanti a lui dopo essere riconciliati attraverso la sua morte e risurrezione, di farci comparire davanti a sé senza difetto, santi e irreprensibili. Ma questo potrebbe diventare un problema nel momento che decido di presentarmi davanti a lui senza difetto, ma nel comportamento della carne, cioè delle opere. E questo diventa un problema grosso, insormontabile, no? Invece, in questa consapevolezza che noi diventiamo santi e irreprensibili, non perché ce lo siamo meritati, ma perché, come sta scritto, e attraverso è piaciuto al Padre riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Ecco, allora il soccorso di Dio è questo, la provvidenza di Dio è questa, la sua infinita divina sapienza, che ci ha soccorsi mentre noi eravamo suoi nemici, perché non avevamo fatto la pace, ma sapeva che un giorno l'avremmo fatta. E questa è la benedizione del Signore per tutti coloro che sono stati dei balordi come Hyde, si sono comportati male come Hyde, e che oggi possono dire: il Signore mi ha soccorso e adesso posso stare tranquillo. E non dico, io non so perché, l'ho detto, se lo sapessi, cioè, c'è qualcosa che non funziona, ma io non so perché, perché se ti fai delle domande dici: ma qui c'è qualcosa che non... Com'è possibile, Signore? Io, una bestia del genere, tu l'hai soccorsa. Cioè, che ho fatto io per meritare il tuo sangue prezioso? Che il tuo sangue prezioso mi riscattasse? Che cosa ho fatto io di così straordinario? Poi mi sento che tu sei un servo inutile. Certo che sono un servo inutile. Non solo sono un servo inutile, ma mi vergogno, capisci? Perché la voce che esce da me, il suono, l'ha creato lui. L'aria che aspiro per emetterla, l'ha creata lui. Le corde vocali le ha create lui. I timpani le ha create lui perché potessimo dire sopra. Ma c'è qualcosa di più. Lo spirito l'ha creato lui. Ogni cosa appartiene a lui. Questa è la nostra consapevolezza, cari fratelli. Se vogliamo essere consapevoli di questo, speriamo che questa mattina siamo diventati un pelo più consapevoli.
Amen. Amen.